E comunque, per l'ennesima volta,
noi partiamo e parte anche l'antifurto.
Tutto è antifurto.
E che avverte la gente? Allora, cioè,
partiamo,
sono cose serie.
Partiamo.
Dai. Tutti a caso che ci sono queste serie.
Che palle.
Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Buonasera e bentornati alla serialità in diretta qui su Radio Home con Sono Cose Serie dallo studio Blue Tardis di Chieri. Da questo lato del microfono Paolo Ferrara e Michelangelo Alesso.
E qua.
Dall'altro lato del vetro questa sera soltanto ai pispoli il nostro Fabrizio Cucci. Perché?
De Simone! Oh. Maledetto!
De Simone è impossibilitato per questioni...
È in missione per questioni istituzionali, diremo così, di alto profilo istituzionale.
C'è da lavorare.
Non c'è l'uomo socialmente utile, ma
però voi utilizzate
tutti gli strumenti per poterci scrivere, come le coordinate per i nostri contatti, che sono l'SMS al 348 54 54 218, o l'email a diretta at radio.it. Ma
oppure, come al solito, utilizzate tutti i nostri social, da Facebook a Twitter, G+, e chi più ne ha più ne metta, basta cercare Sono Cose Serie.
Esattamente.
Cominciamo con il nostro sommario. Di che cosa parleremo oggi? Partiamo con il nostro sommario al contrario. Oggi nella nostra capsula del tempo ci riempiremo di ladri seriali cinematografici.
Ma prima vi parleremo di ladri e truffatori seriali.
Ma prima vi parleremo di The Catch, la nuova serie prodotta da Shonda Rhimes.
Molto divertente. Invece, subito, fra poco, ci occuperemo di criminali e serialità. Serialità e criminali, chissà di cosa parleremo. Dalla sigla ho l'impressione che parliamo di un altissimo rappresentante della categoria. Che dici?
Righeira.
No, non sono Righeira. Un po' più di Righeira, dai. Dai.
Gli 883.
Vabbè, ciao.
Vabbè. Quanto era lungo quest'intro, eh?
Bello, mi ha fatto piacere.
Va bene.
Dai, vi ascolto. Allora, possiamo dire ufficialmente che Matteo De Simone
è presente in spirito.
Perché
ci ascolta in diretta, quindi non ci sta sentendo adesso. Sentirà poi il podcast, forse.
Sì, esatto. Noi lo
salutiamo. Posso dire che secondo me non sta ascoltando, però vabbè.
No. Ha detto dai, vi ascolto. Dai, poteva starsene lì tranquillo. Vabbè. È vero.
Secondo me, però. A volte
io lo monitoro il De Simone, lo monitoro.
Ah, già, è vero, perché lui, essendo tecnico della radio, ha tutti i pispoli da pispolare per poter controllare chi ci ascolta.
No, invece
che no.
Grazie, è morto Toffo. Mi dispiace.
Grande dispiacere.
Lancillotto 008. Scimpanzero 08.
Si è legato per un po' di tempo anche a della serialità. Fabri
era anche in Stormtroopers, se non mi ricordo
sì,
male.
Sì, Fabri, abbassi film. Solo la musica. Adesso devo parlare.
Ma lui
così.
È deciso.
Oggi è carico come una molla.
Talmente carico che ha cercato più volte di sfondare la porta della radio.
No, comunque, tornando al Carolino Toffolo. Sono molto, molto, molto dispiacere sì. Perché appunto essere legato alla serialità, facendo appunto anche tu un ruolo cinematografico nel film Stormtrooper.
Aveva fatto qualche sigla, aveva fatto cose. A proposito di morti,
parliamo di cose.
ABC, no, ABC 123 per
ABC, il canale.
ABC, il canale americano.
Sì.
Morte totale. Praticamente.
Come direbbero,
andati col Kalashnikov,
esatto.
Ma l'ha fatto per spendere i soldi bene.
Certo, come direbbero Lille e Greg, na Cambogia. Nel senso che noi siamo in lutto ufficialmente per.
A me mi hanno ammazzato tutte le defaticanti.
Esatto,
Castle me l'hanno chiusa. Agent Carter non me l'hanno rinnovata. Era carino.
Però continuano a rinnovare quella vaccata di e Once Upon
che brutta, mamma, che brutta.
No, Agents of S.H.I.E.L.D. sta calando sensibilmente come
però,
qualità,
dai.
Sta calando, però
si mantiene defaticante.
Esatto, si mantiene defaticante. Io devo dire che il mercoledì sera, il martedì sera guardarla è no, quando è su Sky?
Su Sky giovedì.
Il giovedì, scusate.
Ecco, ho un nuovo test. Se quelle tipo Agents of S.H.I.E.L.D., Castle, cioè sono le defaticanti.
Sì.
Invece quelle tipo Once Upon a Time sono le decerebranti.
No, è che proprio sono pallose. Proprio sono pallose.
Sono le vomitanti.
Sono le emetiche. Ma torniamo. Sì, torniamo.
Entriamo nella diretta. Mutiamoci.
Su Radio Home, Daisy Days and the Bumblebees con Planet O. Un brano un po' particolare perché in realtà non era la sigla ufficiale di questa serie di cui parleremo fra pochissimo, ma è stata cicciata nella versione italiana. Vi parleremo dopo di questa serie.
Comunque, il crimine è sempre stato, per un verso o per l'altro, uno dei grandi centri della serialità. Storie di investigazioni, poliziotti, insomma, tutto quello che comporta dare la caccia ai criminali, si può dire che è il core business, se vogliamo, di una delle più grosse fette della produzione seriale mondiale, anche storica, dagli albori ad oggi. Che sia su carta, al cinema o in televisione. Ovviamente, di solito, farla dal padrone è il lato della giustizia.
Però, come tutte le cose, ci sono guardie e ladri, no? Negli ultimissimi anni ha cominciato a farsi strada, grazie anche a produzioni italiane di un certo rilievo, una fetta di produzione seriale dedicata alla criminalità, principalmente concentrandosi sulle grandi associazioni criminali, quindi immaginiamo la mafia, la camorra, piuttosto che ma mafia anche in termini generali, la yakuza,
il maggia, quello della Marvel,
fantastico. Ma di questa cosa, se avrete pazienza, cari ascoltatori, ne parleremo nella prossima puntata.
Sì, stiamo cercando di organizzare come capita nelle serie televisive, ogni tanto ci sono le puntate,
esatto,
che hanno il doppio decorso, esatto, cioè la puntata doppia.
Esatto. Parlando invece di criminali, affrontiamo questa sera una branca da non sottovalutare, esatto, proprio molto tradizionale e legata alla tradizione seriale, che è quella dei criminali detti i ladri, una diciamo la versione più romantica che possiamo pensare di questa categoria.
Ecco, sì, perché cosa succede? Che ovviamente tu pensi criminali cattivi, verissimo, che è in realtà quello che succederà poi la settimana prossima quando parleremo della serialità e della criminalità, perché siamo proprio dall'altro lato della barricata. Con i ladri invece succede molto spesso nella serialità, nel raccontare i ladri, che ci troviamo ad avere a che fare comunque con i buoni.
Sì.
Perché
o comunque dei personaggi positivi.
Sì, diciamo romano. Che con l'assassino, il criminale, il mafioso è già più difficile riuscire a identificarlo comunque con un personaggio positivo.
Verissimo.
Mentre invece con i ladri è più facile riuscire a imbastire storie di buoni.
Verissimo.
Sarà che insomma siamo abituati dai tempi di Robin Hood, il concetto di ladro a fin di bene è una cosa a cui siamo abituati. Sarà che noi siamo in un paese dove comunque il furbo fa parte anche della nostra tradizione folcloristica,
sì,
le nostre
sì,
leggende con i contadini, sì, che gabbavano il diavolo, eccetera,
sì,
hanno sempre,
sì,
dato un certo rilievo e un certo appeal ai gabbatori, se vogliamo metterla così. Sarà anche che Hollywood ci ha fatto una vera e propria categoria cinematografica, che è quello dei film di truffa, che a noi piacciono tantissimo,
sì,
dalla Stangata in poi, questi film in cui c'è e i truffatori sono sempre quelli per cui tifi. Insomma, il ladro, nonostante appartenga alla categoria criminale, comunque è protagonista di serie positive.
Esatto, quindi noi affronteremo questa sera i ladri nella serietà. Parlando dell'argomento, non si può comunque prescindere da ricordare le produzioni giapponesi. Ah, perché la nostra età in qualche modo è stata influenzata.
Leggi tra parentesi vecchi
di Dma. Su tutte, la sigla di cui stavamo parlando prima era legata a questa icona, questo personaggio che consideriamo iconico per noi, chiaramente, che l'abbiamo vista in tutte le salse
anche
in Italia, perché nell'ultima sua incarnazione praticamente tutta la storia si svolge in Italia, e parliamo di Lupin the Third. Come in molti casi, molte produzioni giapponesi nascono comunque, si ispirano a produzioni letterarie europee. Pensiamo a Heidi piuttosto che Remy, sono tutti il libro Cuore, famosissimo. Anche in questo caso Lupin III è parente o in qualche modo imparentato con un certo Arsenio Lupin, personaggio creato da Maurice Leblanc a partire dal 1905, anche lui protagonista di diversi libri e poi diverse serie TV.
Serie televisive, sì, alcuni in bianco e nero, alcuni anche più recenti. Rimanendo in Giappone, ovviamente non possiamo non citare le tre splendide ladre d'arte, Occhi di Gatto, che tra l'altro sta andando in edicola adesso, stanno facendo la collana DVD, qui recuperano questo trio che si è ritagliato un grosso spazio nel cuore dei fan. Oppure
non
possiamo
solo
citare
nei cuori.
Allora. Tra l'altro erano tre, no? Sai, la vecchia,
la vecchia.
Quella più la MILF, la giovane e la ragazzina.
E noi quanti siamo in questo momento? Quanti siamo?
Tre.
Con tre differenti età?
Che offrivano anche tre giustamente diverse taglie di petto.
Sì.
Paolo, c'era la S, la L.
Andiamo avanti, per favore.
Comunque, oltre a Occhi di Gatto, Lupin, eccetera, ci sono svariati altri personaggi. Tra l'altro, alcuni che si ispirano, perché, per esempio, c'è Kaito Kid, che è prodotto da Gosho Aoyama, famoso soprattutto per Detective Conan, che infatti ogni tanto si incrociano anche questi due personaggi, che in realtà è ispirato un po' al Lupin originale di Maurice Leblanc, un po' al Lupin moderno, e infatti c'è stato anche il crossover Detective Conan e Lupin III.
Però
la produzione manga e anime ha prodotto veramente tantissimi ladri protagonisti.
Insomma, l'elenco potrebbe essere svisurato.
Sterminato.
Noi abbiamo sempre dei tempi molto ristretti, quindi vi lasciamo eventualmente approfondimenti più avanti, ma fra poco parleremo di una nuova serie statunitense dedicata a ladri, ma soprattutto a truffatori, che è approdata da poco anche in Italia su Sky Life. Ce ne sono così tante che non me ne parliamo.
C'è Robin Hood, Lisa e Seia, uno di quei titoli alla Vermeuler,
sì.
Due cuori, ciappa, lappa, eccetera. E poi adesso ce ne sono parecchi. Bizzarro, devo dire, il fatto che rispetto a quello che succede di solito nei giapponesi, no? Che c'è un cartone a successo,
sì,
diventa moda e quindi partono gli epigoni.
Ah già, certo.
E Lupin non ce l'ha mai avuto l'epigono.
L'epigono.
Cioè diciamo,
il copione.
Il prodotto derivato, chiamiamolo così.
Il prodotto copiato, quello che ci prova. Poi mica quello ha fatto successo con i ladri, ma io faccio la serie di ladri e faccio
ma
successo.
Ma sai che io per fare la diretta mi sono un po' rivisto qualche puntata su YouTube, che qualcuno di buon cuore ha pubblicato randomico, in una qualità impressionante. Di bruttezza, inteso. E devo dire che la prima
praticamente
stagione
praticamente a pixel, nonostante
sì,
fosse
esatto,
di carta.
Esatto. E devo dire che la prima stagione ha un qualche cosa che le altre.
Ma
se la seconda stagione, quella con la
giacca rossa. Prima è la giacca verde. Poi c'è la giacca rosa e quella in Italia c'è la giacca blu.
Yes.
Tra un po' ha finito.
Sì, verrà con la giacca nera, probabilmente. No.
Fusion Festival, ho capito.
No, nel senso, se la serie con la giacca rossa è la più finita, la più completa,
anche la più lunga, 200
sì,
e passa episodi, c'è una roba.
È proprio finita anche come finitura, perdonami il gioco di parole. Devo dire che alla prima. La prima c'è una sorta di malinconia, una sorta di.
Ma è la prima, volendo, è anche quella più adulta. Ma
sì,
nel senso
sì,
che
sì,
proprio
sì,
era
sì,
proprio
sì,
destinata
sì,
a un pubblico più adulto. Con la seconda hanno un pelino,
sì,
non tanto,
sì,
ma un pelino
sì,
abbassato
sì,
il target.
E ricordando quello che raccontavo quando noi eravamo piccolini, cioè quello che riusciamo a vedere adesso, mi sono reso conto di quanto anche l'adattamento italiano e chiaramente la censura che conoscevamo benissimo non andava molto così leggera.
Andava sì, direttamente la motosega di
sì,
Asher.
Come ci siamo già accorti anche per altri prodotti, ci sono delle parti che tra adattamento linguistico e taglio ha in pratica quasi cambiato il senso degli episodi.
Sì.
Ma rimane questa sorta di malinconia, questa sorta di che non c'è poi nelle altre produzioni, dove lui è un pochettino più cazzaro, tra virgolette.
Sì, sì, sì.
Va bene, noi abbiamo fatto la nostra così
il nostro excursus.
Momento a Mark Ord, ma torniamo in diretta. It gets me if you
che
su Radio Home, da uno dei promo di questa serie, il brano che è tutto un programma, Prendimi se ci riesci. L'autore è Autosai e il brano si intitola Catch Me If You Can. E noi andiamo con le serie TV.
Ti sei mai chiesto come deve essere immaginare i telefilm solo dal titolo? No.
You're a cop?
Private investigator.
In the last 9 months, this Mr. X has stolen $5 million from two of our biggest clients.
We don't know who he is, we don't know what he looks like.
Let's catch this guy.
LA's top PI is in hot pursuit of a world-class con man.
He's gone. We lost him.
He is always one step ahead of us.
There's only one catch.
I'm sorry, babe. I'm sure you're closer than you think.
He's the love of her life.
Honey, please, let me see.
1, 2, 3, see him looking at me.
What do you think?
I think you should take it off.
Ain't no thing, yeah, I gotta agree.
See you tonight.
Bye.
Oh, 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 I got what you know.
He's gone. Christopher is gone.
He took my entire life savings.
You took everything?
Everything.
Why?
Shonda Rhimes è una grande garanzia per quanto riguarda la serialità americana, quindi quando figura il suo nome come creativa, come in questo caso come produttrice della serie, non si può certo ignorare la faccenda, visto che rischia quello di trovarsi per le mani uno dei prossimi successi televisivi americani. Parliamo quindi di The Catch, che in italiano letteralmente come verrebbe la chiappa,
la...
Non nel senso della parte anatomica, cioè
la chiappo.
Sì. Creata dalla scrittrice britannica Kate Atkinson insieme a Ellen Gregory e Jennifer Shure, scrittrice americana, questa è la sua prima serie TV.
Sì.
Per una prima stagione di 10 episodi usciti appunto quest'anno e che stanno per arrivare in chiaro.
Sono già arrivati tutti i 10?
No. Ah, sono in corso.
Sono in corso di programmazione.
Ma non in chiaro.
No, scusate, su Sky. Perdonate, in chiaro nel senso in Italia, volevo dire.
In realtà la trama vede seguire le vicende di Alice Vaughan, che è interpretata da Mirelle Enos, da The Killing arriva questa attrice.
Yes.
È un'investigatrice privata di Los Angeles che si ritrova vittima di uno dei più grandi truffatori al mondo, per poi scoprire che questo è il suo fidanzato. Devo dire che suona meno originale di quello che poi appare la serie.
E invece tutto il contrario. Ha premesso che quello che hai appena detto a molti potrebbe sembrare uno spoilerone. Sta roba è presente nel trailer.
Anche nel trailer, se te lo tocco proprio, lo dice nel trailer.
Questo. Lo dice nel trailer. E tu dici, ma minchi, ma scusate.
Ma hai detto.
Ma hai detto la. Ma com'è? Invece bene, no. Bene. Secondo me l'hanno fatta, chiaramente voluto, ed è sorprendente proprio tutto il contrario. E sorprendente per molti molti motivi e molti punti. Innanzitutto chi di noi ha visto la serie ha avuto la fortuna di evitare le anticipazioni del trailer, quindi quello che voi avete sentito e che girava a manetta su ABC e BBB, noi non l'abbiamo, proprio ce lo siamo fumato. Io personalmente anch'io me lo sono tolto. E quando siamo arrivati a quel colpo di scena, il colpo di scena è stato pepem, cioè tipo appero. E lì scattano delle altre domande. Perché ci troviamo comunque. Siamo su ABC innanzitutto.
Qualità
da network. Insomma, non siamo su un canale. Su un canale via cavo.
Prodotto curato.
Prodotto curato. Patinatissimo, fatto molto bene, realizzato molto bene. Dove si vede e si percepisce che è un prodotto dove aleggia la mano, l'ombra di Shonda Rhimes. Innanzitutto
quindi
per il
urst come se piovesse.
Sì, ma proprio questa idea dei rapporti personali sono curati all'ennesima potenza, cioè dalle singole parole che vengono usate nei dialoghi al tipo proprio di rapporto, anche la scelta dei personaggi, perché inizialmente a vederli sti due ti sembrano un po' così. Comunque il ritmo è estremamente alla base di questa serie. Noi abbiamo visto i primi due episodi che sono arrivati appunto su Sky Life.
Ma io ricordo anche appunto le tematiche, la scrittura appunto molto brillante, addirittura i bumper. È famosa nel, diciamo, il post Grey's Anatomy, è famosa per fare le scene di transizione tra una scena e l'altra. Ad esempio in Scandal erano queste inquadrature molto veloci di Washington, dove si svolgono si svolge la vicenda, con questo, visto che Scandal si parla di roba da paparazzi, di roba da giornalisti, che poi in realtà è una serie politica, no? dove si scontra questa romance, e lì c'era i colpi di flash, di scatto di diaframma. Qua invece abbiamo, visto che siamo in una zona molto patinata di Los Angeles, abbiamo queste vedute, questa skyline
caleidoscopico
per dire vedo, non vedo. Bravo Cucci, mi piace come stai entrando nell'ottica di questa serie. Comunque abbiamo detto tematiche romance, in questa storia di truffe, di dove c'è questa agente che sta rincorrendo questo personaggio che in pratica l'ha fregata e che con cui ha avuto una storia. E lì di nuovo torniamo a un altro elemento fondamentale, cioè la misura perfetta, quasi come se uno ci avesse il contagocce di tematiche romantiche, tematiche d'avventura, dove non c'è mai lo sbilanciamento totale. Almeno noi speriamo che questa cosa duri.
Shonda Rhimes va sulla sceneggiatura con Righello.
Ma penso di sì.
Qua sono 3 mm.
Esatto, che faccio? Lascio? No, devi tagliare. No. Non è come il nostro Salumiere. Comunque, rivelazione Mirelle Enos, chi l'ha amata come noi nel ruolo della taciturna e risoluta detective Sarah Linden della trasposizione americana della serie poliziesca danese The Killing. Qua vediamo un personaggio, lei è bravissima, lei è veramente spettacolare. Se voi immaginate la Sarah Linden tutta un po'
compita,
anche un po' scopa nel culo, qua improvvisamente fiorisce in questo personaggio molto pleno.
Gli hanno sfilato. Sì, però qua la scopa nel culo te l'hai presa davvero.
Nel senso di fregatura, bravissimo. Grazie per questo carpiato doppio. Io devo dire che amo molto questa attrice, che forse non è bellissima, ha un fascino però incredibile, ha questa voce molto, molto particolare, che è sempre un po' roca, sempre un po'...
Però,
ma attenzione, parlando di voce...
In Italia
abbiamo questo piccolo vulnus, che non è una cosa brutta,
no.
è una piccola considerazione così da appassionati che siamo di serie TV, nel senso che le note sul doppiaggio italiano sono legate alla voce che hanno dato a Mirelle Enos, che è quella della bravissima, incredibile,
monumentale,
è veramente, potremmo fare non una statua.
Però proprio perché è monumentale, esatto. Cioè, c'è un piccolo problema.
Esatto, il problema è che quando senti la voce di Giù Pizzo, che fa una donna, cioè certo carattere, così così e così cosà,
ti aspetti lo stetoscopio.
Sì, perché è la voce ufficiale di Meredith Grey di Grey's Anatomy, interpretata da Ellen Pompeo.
Cioè, è un problema che se tu sei in cucina e non stai guardando e senti solo le voci, dici che c'è una nuova stagione di Grey's Anatomy.
E questa è la cosa imbarazzante. Mi ci spiace tantissimo.
Problema
perché...
che rivediamo anche in altre comunque,
sì,
personaggi.
Sì, qua però.
Però qua c'è una corrispondenza.
Ian Sante è un altro che secondo me soffre di questo problema.
Però qua c'è proprio una corrispondenza di personaggio.
Abbiamo due personaggi che non dico che sono uguali, stiamo parlando di serie. Sarà perché sono tutte e due Shondaland. Sarà perché sono due persone comunque con un certo passato. Sarà che anche un po' si somigliano, anche se non sono uguali. Però ci troviamo davanti a una sorta di è pavloviano, perché senti lei e comincia a dire: oh madonna, mi sento già male, ho già qualche problema. Vabbè, però
senza... voto, che voto gli diamo?
Visto che non ci piace tanto affrontare le serie appena iniziate, noi ci sbilanciamo un pochettino.
Di solito diamo un voto sulla fiducia, che può essere sulla fiducia bella o brutta.
Esattamente.
Che sia.
La serie, per quanto non è un capolavoro, ma è oltre abbondantemente la sufficienza. Per cui per noi è un bel 3.
Ricordando che la nostra scala va da 1, ovvero The Lady, a 5, Breaking Bad.
Esattamente. E, ci troviamo probabilmente su una serie molto leggera, estremamente leggera, che definiremmo in quanto ABC. Defaticante.
ABC è appunto la mia defaticatrice di fiducia, che esatto. Però mi sta deludendo.
Però trattandosi di una produzione Shondaland, io dubito che possa mantenere questa tranquillità, perché prima o poi arrivano le sberre. No, ma è sempre il contrario, arrivano le sberre. Andiamo avanti. Vi consigliamo di vedere.
Mettiamo la pomata preventiva sulle guance.
Esatto, esattamente. 1, 2, 3, 4. Vediamo forse c'è qualcuno che ci scrive.
1, 2, 3, 4.
Sì, io l'ammazzerei Paolo Belli, ma l'ho messa per un motivo. Il motivo è lo sai benissimo qual è.
È che per carità, ai primissimi tempi dei ladri di bicicletta era pure ascoltabile.
Ma adesso che sei diventati un programma musicale, una trasmissione musicale.
Cioè, siamo sul fuori onda. Sul fuori onda potremmo fuori onda parlare di quello che ci pare. Se vuoi possiamo anche parlare di problemi sociali o di problemi sessuali.
Poi io personalmente sono anche un po' rincoglionito, quindi potreste avere anche la persona con qualche problema psichico.
Per esempio, qua l'idea di sta canzone era cacciare.
Molto bella, molto bella, molto molto bella. C'è solo un piccolo problema. Paolo Belli dovrebbe smettere di cantare. Poi. Personalmente parlando,
ma guarda, più o meno credo che sia successo. È un po' che non sento in giro.
No, lui gira, lui fa tante cose. No, devo dire che mi piace molto di più come direttore d'orchestra. Lui si circonda di veramente straordinari musicisti ed è bravo come capo orchestra. Però come interpreta non mi ha mai.
Ehi, Paolo Belli, è colui che interpreta, non so se ha anche scritto l'inno della Juventus.
Guarda, non è chiaramente un malus, non vuole essere un malus, ma se dovessi poi giudicare, se volessimo aggiungere questo come metro per giudicare,
certo, da un granata, vabbè.
No, in realtà non me ne può fregare di meno. Però posso dire una cosa: il cantante che hanno adesso, la di biciclette, cerca di imitare malamente Paolo Belli, ma secondo me come livello è molto più alto, molto più alto. Detto questo, niente, nessuno vuole interagire con noi.
Ma neanche il De Simone, che in realtà si sta facendo la doccia, non ci sta.
No, De Simone secondo me è alle prese con qualche problema di lavoro e quindi...
O di connessione tornando a casa.
O di connessione tornando a casa.
La Torino-Milano è...
No, ho paura.
Ho detto un segreto, forse.
No. Ho paura, vorrei farmi gli affaracci suoi, ma ho paura che rimarrà anche domani. Mamma mia, noi comunque gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo perché se lo merita. C'ha tante cose belle da fare. Tante. Il nostro amato presidente.
Potrebbe dire che la vita lavorativa di Matteo potrebbe essere un'ottima serie TV.
Sì, ma lui ha fatto in altre stagioni della sua vita una serie TV. Sì. Chi ci ha seguito dagli albori sa che
non dovevo non esserci. La conosco pure io addirittura.
Pensa un po'. Va bene,
comics di...
Possiamo andare avanti, direi, no?
Va bene, mutatevi.
Dottor Jesse, Mr. Funk. Su Radio Home ospitiamo Ladri, ma sono Ladri di Biciclette, che con Dottor Jesse e Mr. Funk aprono il nostro terzo blocco.
Per fortuna che sono venuti in auto. Comunque abbiamo parlato di serie e cartoni che tutti conoscono riguardo ladri protagonisti, ma i ladri non hanno certo latitato anche nella serialità in carne e ossa.
Oh, sì.
Esistono diverse serie televisive dedicate ai ladri, ma anche fumettistiche, parleremo anche di qualcuna di queste. Ci facciamo un piccolo excursus in diverse di queste serie. Abbiamo già citato le serie con Arsenio Lupin, ma se ci fermiamo all'epoca del bianco e nero abbiamo almeno altri due casi di cui parlare, uno del 68 e uno del 70. Tra il 68 e il 70, che è il caso americano di Operazione Ladro, It Takes a Thief, che per 66 episodi ci racconta del ladro Alexander Mundy, che metterà a segno diversi furti però per conto del governo americano in cambio della propria libertà.
Scusami, c'è sempre un po' questa è un grande cliché.
Sì, criminale buono
al servizio.
Ultimamente anche i criminali non buoni. Cioè, sì, c'era una serie molto bella, ma ne parleremo poi. Una delle cose carine di questa serie è che c'è una guest star fissa che è Fred Astaire.
L'immenso Fred Astaire.
Fred Astaire che interpreta il padre del protagonista, anche lui ladro, a cui il protagonista va ogni tanto a chiedere consulenza per i casi più pericolosi.
Sarà perché c'era Fred Astaire, ma la ricordo con molto piacere questa serie. Dello stesso periodo, più o meno, siamo sempre lì tra 60 e 70, 70 sì. Forse più 60. E il ladro, la versione italiana di The Cat, ma The con T-H-E,
T puntato, H esatto, puntato, E puntato.
che per 26 episodi ci racconta di Thomas Hewitt Edward alias, okay, esattamente, il gatto, ex ladro di gioielli ed ex acrobata di circo, che aiuta coloro che hanno bisogno dei suoi servizi, facendo da guardia del corpo grazie alle sue abilità speciali, tra cui anche appunto il furto, la mimetizzazione e le arti marziali. È interpretato da un grandissimo Robert Loggia, di origine italiana. Poi lui ha fatto un milione di altre cose, attore,
anche un paio di film di Bud Spencer e Terzi.
Sì, ne ha fatto di cotone.
Ma se passiamo al colore, invece, facciamo un po' di salti avanti. Prima di avvicinarci ai giorni nostri, abbiamo una serie britannica di 14 episodi andati in onda tra il 75 e il 77, che ricordo sempre una bellissima annata. Ruffles, il ladro gentiluomo, che era un adattamento dei racconti di Ernest William Hornung, e racconta di un nobile dell'Ottocento inglese con un hobby particolare, ovvero proprio quello del furto, che svolgeva con identità segreta.
Questo non lo ricordo.
Cioè, questa è particolare, perché è il riccone che lo fa per sport, ma ambientazione ottocentesca. Per cui era,
che ricordo la Pantera Rosa.
Sì, un po'. Invece, arriviamo appunto ai giorni nostri, e per esempio nel 2006 abbiamo Smith, serie TV cancellata solo dopo 7 episodi. Ma perché la citiamo? Visto perché? Che è stato questo mega flop. Perché è bizzarro, perché sulla carta doveva essere un mega successone, perché c'era un cast da paura: Ray Liotta, Virginia Madsen e Amy Smart. Però, tra i tanti nomi coinvolti.
Ray Liotta sappiamo benissimo.
Ma infatti, tra le altre cose, Ray Liotta in questo telefilm interpretava questo ladro che aveva un pochino qualche ombra del personaggio che aveva interpretato in Quei bravi ragazzi di Scorsese.
Di Scorsese molto.
Era un po'. Infatti doveva essere una roba un po' sull'onda. Sette puntate, deve essere molto una chiavica.
Una vaccata di proporzioni opiche. Prima di arrivare ai fumetti, volevo segnalare due serie molto interessanti. La prima è il leggero Leverage, consulenze illegali, che per 77 episodi ci racconta di un gruppo di truffatori professionisti guidati da un ex investigatore assicurativo, il cui scopo è aiutare le persone che non riescono a ottenere giustizia da soli. In pratica,
l'A-Team
incrociato con Ocean's Eleven. Il termine leverage sarebbe in economia la cosiddetta leva finanziaria, cioè che quel valore che va a indicare e misurare l'indebitamento di un'azienda. Il secondo esempio, più recente, proprio di qualche anno fa, ma sembra che da poco ancora abbia, sì, ci sono ancora delle puntate in corso, è White Collar. 6 stagioni che raccontano lo schema mai classico, cioè Neil Caffrey, mago della truffa, accetta per ottenere l'immunità, di aiutare un agente dell'FBI che lo ha catturato, un tale Peter Burke, per risolvere i cosiddetti white collar crime, ovvero truffe, frodi, falsificazioni e furti d'arte, i cui esecutori sono spesso persone ricche, comunque appartenenti a un certo ceto sociale, oppure che fanno un certo lavoro,
definiti appunto
i colletti bianchi. Possono lavorare a Wall Street, essere facoltosi, eccetera.
Due deliziose defaticanti.
Sì, da vedere. Forse più la prima che non la seconda.
La prima è proprio avventurosel. La prima
fa così anche con la testa.
Non
stiamo dicendo lo stronzato.
C'è un solo difetto la prima, Leverage. Che a un certo punto c'è, tipo, non mi ricordo a che stagione, c'è una guest star. C'è Canalis per due puntate. Vabbè. C'è una roba. Però
potevi non dirlo.
A parte quello, per il resto è un'ottima defaticante.
Quelle due puntate non le ho viste.
Chiudiamo con la nostra rapida occhiata al mondo del fumetto, invece, dove i ladri non mancano di sicuro. Ovviamente, tutti quelli che abbiamo citato prima dell'animazione giapponese, in realtà, nella maggior parte dei casi, arrivano proprio da manga. Però andiamo, per esempio, su suolo nostrano. Cominciamo con lo suolo nostrano, perché abbiamo dei grossi personaggi. Partiamo da Diabolik, capostipite delle storie nere che hanno ispirato diversi personaggi, tra cui un personaggio recente cioè di nascita non è un personaggio recente, ma la sua serie sì, perché adesso ci spieghiamo. Parliamo di un personaggio Disney. Se qualcuno di voi ricorda le origini di Paperinik, ricorderà che Paperinik diventa il supereroe quando trova in una villa il costume appartenuto a un tal Fantomius, che era questo criminale un po' ispirato a Fantomas, un po' ispirato a Diabolik, eccetera. Recentemente l'autore Marco Gervasio ha deciso di riportare in vita il personaggio, dedicandogli una vera e propria serie di storie che è apparsa su Topolino e poi sta venendo ristampata in volumetti, che è appunto Fantomius. Molto molto graziosa, molto molto carina.
Questo è questo ritorno al passato.
Sempre in Italia Un'altra serie, un altro classico che di quelli di cui consiglio la riscoperta.
Questa è molto bella.
Creato da Alfredo Castelli e Ferdinando Tacconi è Gli Aristocratici. Si tratta di un gruppo di ladri gentiluomini inglesi che abborrono la violenza e devolvono in beneficenza il frutto dei loro colpi. Una specie di strani Robin Hood, se vogliamo.
Tacconi poi è incredibile, c'è questo segno straordinario.
Questa serie è molto carina, è stata ristampata in volumi in varie occasioni, quindi non, se la cercate dovreste trovare qualcosa.
Posso dire una cosa brutta? La potevi trovare anche dal barbiere. Se facevi attenzione c'era anche nei librettini del barbiere.
Facciamo giusto una cappatina sul fronte americano, dove i casi sono moltissimi, ma citiamo i due più recenti della Skybound, che è sotto etichetta Image, che è la casa editrice creata da Robert Kirkman, cioè il creatore di Walking Dead, che appunto, tra le tante cose, ha creato anche Thief of Thieves, cioè Il Ladro dei Ladri, che è la sua ultima creazione in termini di soggetto. Lui ha scritto il soggetto della serie, che poi è stato portato avanti da altri sceneggiatori, che racconta appunto del più grande ladro del mondo che cerca di ritirarsi dal mestiere, cosa che se sei il più grande ladro del mondo non ti verrà proprio facile, perché ci saranno altri personaggi che non gradiranno il tuo ritiro. E Ghosted, la cui trama, il cui plot io trovo veramente veramente intrigante, perché mette in scena il canonico gruppo di ladri, cioè siamo nel mega furto, tu devi avere i vari esperti, quello che fa gli allarmi, quello che fa quello, classica cosa, la Ocean's Eleven. Qual è l'originalità? L'originalità sta nel fatto che l'oggetto da rubare è un fantasma.
Ma secondo te, gruppo TNT...
Bravo Paolino, bravo!
Ha preso l'intro! Bravo Paolino! Ma secondo te, gruppo TNT è tra i truffatori, tra i ladri?
Se parliamo del Corriere...
No. E allora, Cucci?
Quello è sicuramente tra il... No, scusa, volevo dire...
Dai, ci becchiamo la... vabbè.
No, il gruppo TNT, il fumetto effettivamente è un po' sul confine... Potevamo citare anche quello.
Sì.
L'abbiamo citato fuori.
L'abbiamo citato apposta fuori onda come contenuto extra premium per chi... Bene, De Simone continua a cazzeggiare sul nostro gruppo privato, molto bene.
Mannaggia, la connessione gli funziona.
Posso citare la sua. Parliamo di Fantomius e lui ci ha postato l'immagine di Fantos dicendo: Fantomius? Chi è?
A lei, Fantomius!
A lei! Scusi?
Stavi ascoltando la musica.
Sì, stiamo ascoltando la musica perché
una scelta abbastanza particolare. Il sistema fa down
stasera. Stasera perché c'è un perché.
IOUABC.
Esatto. Tra l'altro, non la dirò. IOU. Non si può dire perché bisogna dirla in inglese. Che
Perché così sembra un canto arabo.
Esatto, perché loro sono armeni.
Sì, armeno
e yemeno all'armeno. No, l'armeno che temena. Vabbè. Sì, perché questo album ha una storia estremamente simpatica che ha a che fare con le ruberie. Con le ruberie. E quindi
cavoli di italiana?
No,
raccomando, nell'articolo scrivete che ci saranno questa puntata è ricca di contenuti premium nel podcast, perché sì, veramente proprio altissimo livello
stasera
oggi.
Proprio gli diamo come dei matti. Ma poi quando Cucci mi entra in scivolata e oltre a correggerci ci dà anche degli spunti interessanti per fare delle battute, per me è il mio alzatore preferito di battute.
Ricordati sempre i programmi che facevo
infatti è nel tuo DNA. Bravo Fabri. Ci mutiamo?
Dai, mutati.
È un po' sardo. Su Radio Home invece ci sono i System of a Down con questo brano tratto dall'album Steal This Album, letteralmente ruba questo album. La cosa carinissima, terza pubblicazione in studio del gruppo musicale statunitense System of a Down, pubblicato il 25 novembre 2002. La versione pubblicata negli States era divertente perché aveva questa particolarità e di essere costituita soltanto da un jewel case, cioè quello, la solita costudina di plastica, e da un disco bianco riportante il nome dell'artista e il titolo, appunto, Steal This Album, quindi ruba quest'album, scritto come se fosse stato utilizzato un pennarello indelebile
senza
e la cosa divertente è senza bootleg, senza copertina, senza nulla. La cosa divertente è che qualcuno li vedeva e lo uscivava davvero. Vabbè, comunque, capitava anche questa.
Presi i carpiati.
Esattamente, ma noi siamo giunti all'ultimo blocco perché parliamo della nostra capsula del tempo. People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, time-wise stuff. Like a time capsule, Come consuetudine in questo blocco raccogliamo testimonianze seriali che possono essere belle, bellissime da guardare o riguardare o talmente brutte, schifose, raccapriccianti da essere appunto inserite come monito per le future generazioni. E cosa abbiamo questa settimana?
Beh, per questa puntata ovviamente ci occupiamo di ladri nella serialità, come giusto, ma con un piccolo particolare, perché abbiamo selezionato ladri seriali cinematografici.
Ah.
Perché non solo ai ladri sono state dedicate serie, film, eccetera, ma addirittura film che hanno figliato.
Pure,
quindi abbiamo i nostri serie.
E tu mi fai cominciare con la Tamaria. La Tamaria, un po' ignorante e una cosa ignorante legata ai furti. Parliamo della serie cinematografica che io non sapevo giunta ormai a un numero
improponibile,
doppie cifre, cioè quella di Fast and Furious. Vabbè, in mezzo ci sono le gare automobilistiche, ci sono le scazzottate, c'è tanto testosterone.
I primi tre. Vabbè,
lei non faccia la punta alla matita per non dire altro, però in realtà tutto quanto lo tentano appunto a delle rapine
furti
fatte con mezzi molto veloci, i nostri omaccioni ipertrofici, le nostre ragazze con le palle, possiamo dire con gli attributi, hanno un cuore da di ladri
e anche di guardie
ladri, e c'è per guardie ladri, abbiamo sbagliato. Quindi io ho scoperto che ci sono ben 10 pellicole,
considerando quelle in uscita.
Sì, ce n'è ancora una in uscita fra poco.
No, tre in uscita, ancora un'altra trilogia.
Ah, c'è un'altra trilogia.
Quindi saranno siamo arrivati al 7.
Quindi saranno
10. Siamo arrivati al 7.
Vabbè, comunque noi ricordiamo Vin Diesel e il defunto scomparso Paul Walker, ma avremo nelle prossime reincarnazioni personaggi come Rul Tamburi, Dwayne Johnson, The Rock, Jason Statham e
Kurt Russell. Sì, ci sarà anche Kurt.
Diciamo che Dwayne Johnson e Statham li abbiamo già visti.
Sì, sono già avuto.
Sì, vabbè, ma Kurt Russell,
cioè praticamente sta diventando i mercenari su ruote.
Praticamente sì.
Altro titolo imprescindibile, ovviamente, è il ciclo creato dal regista Steven Soderbergh.
Questo te lo siete letto.
I tre Oceans, Oceans 11, 12 e 13, che in realtà nascono partendo come remake del film Colpo Grosso del 1960 con il famoso Rat Pack, che era un gruppo di famosi uomini spettacolo dell'epoca, capitanati da Frank Sinatra e che coinvolgevano Dean Martin, Sammy Davis Jr. e diversi altri. La logica di Ocean è la medesima. Cast All Star, e che si va da George Clooney e Brad Pitt, passiamo per Julia Roberts, Matt Damon, Don Cheadle, e poi abbiamo guest star nelle varie serie da Pacino, Vincent Cassel e via andare, e una truffa a Las Vegas. Il primo film è brillante e scoppiettante.
Capolavoro qua.
I successivi non sono nessuno dei due all'altezza, ma sono abbastanza godibili. Forse il minore, quello un po' più debole, è proprio il secondo. Il terzo con Al Pacino un po' di
con Vincent Cassel.
Con Vincent Cassel, sì. Però il primo resta
primo
quello
è notevole,
riuscito meglio.
Notevole, anche perché adoriamo, a noi ci piacciono molto le famose storie un po' a orologeria, dove vengono scoperti, dove rimaniamo un po' esattamente di sasso quando c'è il colpo di scena. Ma andiamo avanti, facciamo un salto in Cina, in particolare a Hong Kong, per una serie di film, buona parte inedita qua in Italia, che
hanno pubblicato tipo solo il 2.
Vorrei tra l'altro riscoprirli, perché visto di quello di cui parleremo fra poco, c'è da incuriosirsi. Film a cavallo tra gli 80 e i 90, mi sembra che il primo sia dell'86, se non è una cosa del genere, che si intitola God of Gamblers, scritti e diretti da Jing Wong, regista principalmente di action cinesi, quindi immaginiamo che ha lavorato con
sì, ha lavorato sia con Jet Li che con Jackie Chan,
con protagonisti altri due personaggi molto interessanti, molto, molto bravi, che sono Chong Yu-Fat e Andy Lau, che mescolano gioco d'azzardo, truffe, furti, un po' di comicità e forse persino poteri paranormali. Vengono spiegati probabilmente.
C'è un po' di così.
Colpo grosso al drago rosso, vabbè.
Colpo grosso al drago rosso. No, colpo grosso a Chinatown piuttosto. Che lì ci sono anche
sì, i poteri, vabbè.
Esatto. Non mancano.
Oh, è colpo grosso e basta. No, no, lì i poteri paranormali.
Le ragazze cincin ci sono, va bene. Non mancano ovviamente le ingenuità tipiche del periodo, ma per i veri appassionati è una riscoperta che merita. Non merita.
Sì. Cioè, un fatto di Andy Lau in questi film sono molto giovani.
Dai locandine anche, no, sono interessanti.
È carino. Ma parlando di truffe, furti e magia, inseriamo una serie che è in divenire. Parliamo di Now You See Me, ovvero intitolato in Italia I Maghi della Truffa, una pellicola che non è ancora serie ma lo diventerà presto, nel senso l'anno scorso è uscito il forse già due anni fa il primo film,
anni fa.
Quest'anno arriverà il secondo capitolo, ma già si parla di un terzo capitolo al vaglio. Lo spunto del film è interessante, si mescolano furti e truffe, come al solito, meccanismo orologeria, colpo di scena, eccetera, con prestidigitazione, magia e mentalismo.
Alla Peppa!
Il primo film ha un cast di tutto rispetto, abbiamo Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Melanie Laurent, Michael Caine, Dave Franco e Woody Harrelson.
Pin Incegno, Demo Morselli, no, c'è qualcun altro.
Questi torneranno praticamente tutti per il secondo film, in cui faranno ingresso anche dei nuovi personaggi. Uno di questi è un attore che di maghi se ne intende, perché nel secondo film ci sarà persino Daniel Radcliffe, ovvero Harry Potter.
Harry Potter, va bene, interessante. Interessante. E tu
il primo film è molto grazioso.
Sì,
molto
Paolo,
grazioso.
Io però volevo chiederti una cosa. Forse perché non c'è Matteo e quindi me li hai rifilati tutti a me. Perché dopo la fetecchia di Fast and Furious, che ribadisco, bei film, tutto quello, mi rifili quest'ultimo blog. Quest'ultimo, io ti ringrazio. Giro poi al mittente, poi rigiro anche al nostro De Simone, che probabilmente non vedrà l'ora di citarla questa serie. Perché abbiamo aperto con una forma di ignoranza e chiudiamo con un'altra forma di ignoranza.
La chiusura del cerchio.
Certo, è vagamente intenzionato a richiamare alcuni grandi classici italiani, e per questo, citando i soliti ignoti, sarebbero da bruciare le pellicole. Neri Parenti nell'86 dà vita a uno di quei film sulla scia, chiamiamola sulla scia, che darà vita a quello che poi saranno chiamati cinepanettoni. Si tratta di Scuola di Ladri, che avrà un seguito con Scuola di Ladri parte seconda. Abbiamo i classici della comicità proprio più bassa, anche se gli attori che noi vediamo in questo film sono attori che amiamo moltissimo, sia
non
ben chiaro.
Non tutti.
Beh, la maggior parte sì, perché
buona
abbiamo
parte,
Lino
sì.
Banfi, Paolo Villaggio, Massimo Boldi, ecco. Enrico Maria Salerno, che è un signor attore degli attributi che non finivano più. Nel secondo comunque mancherà Banfi come parte, però una serie chiaramente di gag che, oltre ad essere estremamente stantie, diciamo che fanno parte del genere, lasciano il tempo che trovano, non mi sono mai piaciuti. Devo dire che Boldi, Villaggio e chiaramente il grande Lino Banfi hanno fatto in quel periodo soprattutto sicuramente
cose molto più pregevoli. Allora, è una
posso aggiungere un fuori concorso?
No, se vuoi puoi fare aggiungi il fuori concorso, e se vuoi puoi anche decidere quale metteremo nella capsula del tempo.
È una scelta strana, perché
sono mista fra bene.
È una mista, potrebbe essere che mettiamo un monito o un bello.
È vero.
Beh, il fuori concorso secondo me è The Italian Job nel remake del 2003, che
Però non è una serie, lo so, però non è una serie, è un remake, se no l'avrei inserito.
Perché è veramente pessimo, parlando di ladri.
Il secondo è pessimo. Sì. Il remake è pessimo, mentre l'originale.
Nonostante l'originale, il cast comunque fosse di alto livello.
L'originale
L'originale è fichissimo, soprattutto per una cosa: l'originale è girato a Torino.
Ed è una bellezza incredibile.
Con l'inseguimento delle mini in un Torino che non esiste, perché tipo sono in via Po, svoltano e sono a Moncalieri. Ma a parte quello,
sopra
la palavela.
Allora.
Quindi andato togliendo il fuori concorso, appunto, perché non è una serie, ma come ladri andava citata.
Bravo.
Devo dirlo io?
Dai.
Allora.
Avresti 2 minuti, ma vorremmo dedicarli ad altro. Se fossi.
Come monito, perché secondo me non dà. quella la giusta attenzione ai ladri?
Sì.
Posso dire della giusta attenzione ai ladri?
Sì, della serie non lo fate così.
Non lo fate così? La serie di Fast and Furious.
Ah!
Per quanto legato, nel senso che è una serie che mi ha portato dalla mia adolescenza fino ad ora, continua a portarmi.
Ma anche noi l'abbiamo vista con piacere.
Andiamo dal 99, quando io avevo 14 anni, quindi andiamo avanti così.
Se continua così,
l'ultimo film prevederà una gara in carrozzelle.
Ma saranno meccanici, saranno motore.
No, belle, sai le motocarozzelle, quelle che ogni tanto maledici quando le trovi sulla strada.
Esatto? Avevamo due minuti, volevamo dedicare l'altro alle motocarozzelle.
No, in realtà. Siamo in chiusura e vi diciamo cosa troverete fra poco.
Ovviamente, dopo di noi, giornale radio sociale, alle 20 Garpez in diretta da Poerino, alle 21 Play in Italy, 23 Musafari. Il mercoledì è sempre una giornata ricchissima.
Fantastica,
per Radio Home,
una delle più belle,
ma non l'unica. Quindi continuate a seguire Radio Home per tutto il resto della settimana. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Vi ricordo i nostri social, mi piaceteci ovunque, Facebook, Twitter, G+, ogni tanto c'è ancora il nostro sito sono cose.
Sì, c'è sempre. E noi vogliamo dedicare la puntata, l'abbiamo fatto nel fuori onda, la dedichiamo anche in bianco nella nostra diretta, al grande Lino Toffolo, che ieri è scomparso all'età di 82 anni. Noi è un personaggio seriale da un certo punto di vista.
Ha dedicato molte cose, ha fatto delle sigle.
Delle sigle
per delle serie animate molto carine, tra l'altro. Johnny Bassotto, Lancelotto 008, quello delle spie.
Esattamente, l'isola del tesoro. Noi vogliamo salutare. Finiamo con un po' di tristezza, ricordando comunque un grandissimo personaggio. Ciao Lino.
Ciao. Matteo
sta facendo le peggio cose. Invece mi dice Netflix Bot che è arrivato su Urla. Molto bene.
Altra serie criminale.
No, film. Poi arriverà la serie su Fox.
Io Pan che scappa? Vai.
Radio Home. Sono come suono.
È finita.
Abbiamo finito la puntata.
Bene. Sono
pomeggiante, scoppiettante.
Spooky.
Grazie.
È stata un po' afflitta di paperite questa puntata.
Sì, anche questa?
Sì, ci abbiamo avuto un po' di paperizzate.
Davvero? Ma no.
Però ragazzi, quando devo scegliere? Dovete dirmelo prima. Prima.
Scegliere cosa?
No.
Sulla capsula.
No, lo facciamo apposta.
Ormai la capsula è diventata una consuetudine. Al brucio sta da scegliere.
Così, che
mannaggia.
Cazzo.
Perché adesso mi sono pentito.
No, pensavo le cose di paperite che siano stati più bravi di altri giorni, invece.
Dici?
Sì.
No,
sì,
di ritmo sì.
Abbiamo detto meno vaccate, secondo me.
Io vi dico solo che nelle cuffie sento solo... Què. Què.